Claudio. Prima epistola di Pietro, una lettera molto cara che ho predicato lungo diversi anni, è una lettera che parla, soprattutto il nostro passo, dal versetto 6 al versetto 9 del capitolo 1, della gioia. La gioia. Abbiamo letto, se non ci siamo messi d'accordo, ve lo garantisco, un salmo di gioia. Questa mattina un salmo di gioia. Ma che cos'è la gioia? Stiamo giungendo lungo la fine dell'anno, ci guardiamo indietro e diciamo: wow, Signore, sono passato attraverso sofferenze, sono passato attraverso prove, sono appesantito. E che cos'è questa gioia? Cos'è la gioia che accompagna o dovrebbe accompagnare ogni cristiano quest'oggi? E mi unisco a voi, e come vedremo anche la lettera parlerà in questo senso, nel capire che cosa sia più il significato di questa gioia, perché non, come vedremo, non è una gioia effimera, non è una gioia come danno le cose di questo mondo, è una gioia molto più profonda, molto più vera, molto più reale, che noi viviamo e abbiamo il privilegio di vivere proprio perché siamo un popolo, come è stato detto, scelto, un popolo eletto, un popolo che Dio si è messo a parte affinché possa proclamare le sue virtù. Questo grande privilegio però non passa attraverso un terreno di rose e fiori, ma passa, come vedremo, attraverso la tribolazione, passa attraverso la sofferenza, passa attraverso prove. E in questa epistola Pietro, l'apostolo, parla all'uditorio sparso lungo l'impero romano, un uditorio che stava soffrendo. Lui scrive proprio allo scopo di incoraggiare e vincolare i credenti in quelle verità in cui avevano già creduto. Non li scrive per riprenderli, non li scrive per trattarli con durezza, ma li scrive proprio per incoraggiarli, per spingerli a guardare di nuovo al Vangelo, a quella verità che avevano creduto, quella verità che li accompagnerà attraverso le prove, le difficoltà che stavano già vivendo, una difficoltà forte, una difficoltà che li stava provando, ma che li avrebbe portati ad una fede più matura, una fede più matura, perché questo è il senso, una testimonianza gloriosa dovevano essere davanti ai non credenti. Pietro, nei saluti iniziali, li chiama eletti, questa parola così tanto odiata da alcuni, ma in realtà questa epistola parte con l'elezione di questa Chiesa. Sapere che tu sei tra gli eletti dà un senso di pace, di incoraggiamento, mentre tu stai vivendo queste prove in questa terra. Quindi non è che c'è qualcosa di buono in te stesso, ma c'è un privilegio e una pace nata e che nasce proprio dal fatto che sai che Dio ti ha amato in maniera particolare prima della fondazione del mondo. E questo è lo scopo, incoraggiarli. Fratelli, sorelle, siete eletti. Eletti da Dio. Nonostante tutto ciò, nonostante le difficoltà, nonostante le sofferenze, tu sei eletto da Dio. Loro attraversavano forse dubbi, incertezze riguardo la loro fede. E in quell'occasione Pietro li sta ritirando su, li sta incoraggiando. Voi siete il popolo scelto da Dio. Dio non si era dimenticato di loro. Mentre sei nelle prove, mentre sei concentrato sulle difficoltà che vivi in questa terra, hai mai riflettuto in questo? Dio ti ha scelto. Dio non ha voltato le spalle. Dio è con te. Non è con te perché stai male, Dio è con te sempre. Dio è con te in ogni momento, non abbandona mai i suoi figli. Loro erano stabiliti fermamente, tutto ciò che vivevano, tutto ciò che erano stabiliti dall'eternità. Dall'eternità. E infatti dal versetto 3 al versetto 12 del capitolo 1, Pietro rivolge una lode, è come una dossologia dove mostra la certezza della salvezza dei credenti. Egli ha provveduto una salvezza per tutti coloro che credono. L'autore benedice Dio perché Dio ha provveduto una speranza certa nell'eredità futura, versetti da 3 a 5, che attende tutti i suoi figli, un'eredità che è conservata nel cielo per ognuno di noi. un'eredità che tu che oggi stai soffrendo, un'eredità che tu oggi forse non stai soffrendo, hai conservata nel cielo. Non importa cosa stai vivendo, in altre parole, non importa i problemi che hai, le prove che stai attraversando, tu c'hai un'eredità che è conservata in una fortezza sicura che Dio ha sostenuto, che Dio sostiene lungo i secoli e che è pronta per te, è lì che ti aspetta. E quindi hai una speranza. Ricordiamoci, abbiamo una grande speranza nonostante le difficoltà. Così, sulla base di questa speranza nell'eredità futura, vogliamo ora leggere tutto il passo. Leggerò i versetti da 3 a 12, potete seguire sul testo, per poi vedere il passo nella nostra, i versetti 6 a 9. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siete afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo, che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Pietro, nel nostro passo di oggi, versetti da 6 a 9, mostra un'attitudine che dovrebbe accompagnare un credente in ogni momento, cioè la consapevolezza della certezza della salvezza e della ricompensa che attende ogni credente spinge ognuno di essi a vivere nella gioia, una profonda gioia. Infatti tutto il passo che oggi vedremo ci parla di gioia. È un invito alla gioia, un incoraggiamento ed un'esortazione su una consapevolezza che il credente ha. Tu, se sei credente questa mattina, hai una certezza, una consapevolezza riguardo alla vita eterna, riguardo alla salvezza, che ti dona tanta gioia. Tanta gioia. Non importa cosa stai attraversando nel mondo là fuori. Non importa. Tu possiedi in te stesso questa gioia. Ma su cosa si fonda questa gioia? Che tipo di gioia possiede il credente? E soprattutto come agisce nella tua vita? Queste sono, come vedremo, solo alcune domande che il nostro passo risponderà quest'oggi. La gioia incondizionata dei credenti, questo è il nostro titolo. Una gioia che non si spegne, una gioia che non conosce fine, ma che si rinnova ogni giorno della tua vita finché tu hai un respiro in questa terra. Perché essa, questa gioia, è fondata su due verità che rimangono ferme nel tempo. Sono come due pilastri, sono capaci di accompagnarci in qualsiasi situazione e circostanza in questa vita. Ecco i due pilastri, è una gioia fondata sulla speranza dell'eredità futura, versetti 6 a 7. È una gioia fondata sulla relazione con Cristo al presente, versetti 8 a 9. Due pilastri, come vedremo, che non si muovono. Non si muovono. La nostra tendenza è essere barcollanti, essere fare alti e bassi, come si dice. Ma questa gioia invece è ferma. È ferma perché è bloccata da due pilastri che non saranno mai smossi. Continua nel tempo. È una gioia che caratterizza il tuo essere, è una gioia che non è frivola. Non è una risata, come si dice, una risata per far vedere che tu hai gioia. Non parliamo di una gioia superficiale, non parliamo di ostentare gioia. Oggi sono all'apice, sono tranquillo, il Signore, sto esagerando, sto anche, toccandovi un pochettino per scuoterci stamattina, però non è quel tipo di gioia, perché poi là fuori si fa sul serio, perché voi là fuori sapete che non è rose e fiori, perché i problemi ci sono, perché le sofferenze ci sono. Questo è il contesto in cui parla Pietro, è vita reale, è sangue. Queste persone morivano realmente, non era un gioco, non era un esteriorizzare la gioia, ma era una gioia vissuta nel profondo, nel tuo essere. Quando volano i proiettili, possiamo dire, là fuori, tu hai questa gioia, la possiedi. Iniziamo dall'origine, il versetto 6 ci dà una risposta. Infatti il passo cita: perciò voi esultate. Questa esultanza che i credenti vivono è strettamente è legato a quello che ha detto l'apostolo prima, i versetti da 3 a 5. Ma a che cosa si riferisce specificatamente questa gioia? Beh, la prima ipotesi è che faccia riferimento alla salvezza finale, quando saremo completamente liberati dal peccato e dalle afflizioni di questo mondo, prendendo in riferimento quello che Pietro dice al versetto 5. Questa ipotesi però è da scartare, perché il pronome usato nell'originale dovrebbe essere al femminile, e invece non lo è. Dovrebbe essere tradotto in questa, per renderci chiaro il punto. Mentre il pronome in questione può essere solo al maschile o neutro. Per questo credo che la gioia sia legata, non possa essere legata esplicitamente al lato ultimo della salvezza. La seconda opzione è che il perciò, che può essere tradotto anche il quale, faccia riferimento a Dio Padre e al Signore Gesù Cristo, nominati al versetto 3. In questo caso la gioia del credente sarebbe strettamente legata a Dio Padre e al Signore Gesù Cristo, una gioia che proviene direttamente da Lui e da Cristo, quale Pietro scrive: benedetto sia Dio, al versetto 3. Ma penso ancora che ci sia una terza opzione, che sia quella che Pietro intenda, ed è quella che il perciò di Pietro sia legato all'intero pacchetto dei primi 5 versetti, cioè la speranza nell'eredità futura. Ecco, perciò voi esultate sulla base di questa speranza nell'eredità futura. Questo lo si vede, è una gioia che attende tutti i figli di Dio, legata alle glorie future che ognuno dei suoi figli avrà. È una gioia incondizionata, vissuta nel presente. Ma infine, nei versetti da 10 a 12, ci mostra che questa salvezza era anticamente profetizzata. Quindi abbiamo tre aspetti riguardo alla salvezza. Abbiamo il futuro che ci attende, abbiamo una gioia presente, e nei versetti 10-12 abbiamo una salvezza anticamente profetizzata. Capite? Futuro, presente, passato. È la normalità nella vita del cristiano pensare all'eredità futura e a provare un'intensa gioia. Noi desideriamo quel giorno. Possiamo dire, noi viviamo in attesa di quel giorno, perché questo è il nostro cuore come credenti. Noi desideriamo quasi arrivare lì. Essa è una gioia che è tale che, perché non dipende da ciò che vedi, non dipende dalle tue circostanze, non si ferma, passatemi il termine, all'apparenza delle cose, della vita. In un certo senso prendendo esempio l'uditorio di Pietro, erano dei perdenti umanamente. Forse sei tu il perdente umanamente in questa vita. Eppure, tu hai una gioia che va al di là, perché in realtà tu sei un eletto, sei un vincente. Non tanto perché tu lo sei, ma perché Dio ha stabilito che lo fossi. Quindi non siamo insensibili sulle cose che ci succedono. Non siamo di ferro, come si dice, ma non dipendi da quello che stai vivendo. Non dipendi. Nonostante la gioia, questa gioia necessita di essere provata, Pietro aggiunge: anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. Il tempo menzionato al presente e le sofferenze che stanno vivendo sulla terra non sono nulla se paragonate alle glorie future, all'eternità. Ecco come vede il tempo Pietro nel nostro passo. Questo breve tempo, questa vita è un breve tempo. Forse 70, forse 80, per qualcuno 20, per qualcuno non hai un tempo. È un breve tempo, però, se paragonato alla gioia che proverai per l'eternità. La gioia per l'eternità, sofferenza momentanea. Una vita di sofferenza momentanea. L'intento di Pietro non è quello di stabilire che tutti saranno afflitti, perché come sappiamo nella vita di tutti i giorni, non tutti siamo afflitti o provati alla stessa maniera, ma egli voleva mostrare la necessità dell'afflizione. C'è un bisogno, c'è un motivo per il quale Dio ti sta provando e ti sta facendo soffrire. C'è un motivo. E non ci deve scandalizzare questo. Non dovremmo vedere questo mettendo in discussione Dio. Ma in realtà non dovrebbe stupirci che questa vita terrena sarà un cammino di tribolazioni, sarà un cammino di sofferenze per alcuni più di altri. Guardate cosa scrive Luca in Atti, capitolo 14, versetto 22. Paolo, con queste parole, incoraggiava le chiese e i credenti che attraversavano delle difficoltà a livello umano. Guardate cosa gli dice: fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Dice: mamma mia, mi stai incoraggiando dicendo che devo soffrire. Ecco come fortificava Paolo i credenti. Ora vengo da te stamattina e ti dico: stai tranquillo, stai tranquillo, dovrai soffrire. E tu mi dici: ma che mi stai dicendo? Sono andato in chiesa stamattina e mi sento più appesantito. Ma tu entrerai nel regno attraverso molte tribolazioni? Perché sei stupito? Non avete letto? Non leggiamo queste realtà? Eppure questo dovrebbe incoraggiarti. Perché? Beh, lo si deduce da ciò che Dio dice al versetto 6. È implicito. E cos'è? Che queste prove, queste afflizioni dovete soffrire, è necessario. Per chi è necessario? Secondo chi è necessario? Secondo Dio. È Dio. È Dio l'autore che è dietro qua. Non è un caso. Non è un caso che tu, io siamo provati. Dio è dietro ogni prova e ogni sofferenza che tu stai vivendo in questo momento. Questo, pensiamoci, è un grande incoraggiamento, perché tu non sei in mano al nulla, non sei in mano al caso, ma tu hai Dio che ha il pieno controllo e ha stabilito ogni cosa che ti sta succedendo, e Lui è buono e saggio da capire che è il meglio per te. Pietro vuole affermare che i credenti sperimenteranno le afflizioni solo se necessario, alla luce del grande e infinitamente saggio piano di Dio. Non spetta all'uomo, a noi, capire i motivi per il quale Dio affligge, chiedersi il perché. Perché Dio a me? Sono bravo, vado tutti i giorni in chiesa. Mi sto stuzzicando, però siamo uomini. Quando siamo provati, noi facciamo questi pensieri, alle volte stolti, peccaminosi, non biblici. Pietro non perde tempo a giustificare Dio. Loro sono afflitti, lui non giustifica mai Dio delle prove, ma sa che Dio ha stabilito questo per loro, necessario per loro. E siccome lui è saggio, infinitamente saggio, ha stabilito questa prova perché c'è un bene superiore, necessario. Dobbiamo essere onesti a questo punto, come detto, non è sempre facile umanamente, soprattutto quando si è nella prova, pensare questo. Ci riflettiamo? Eppure guardate ciò che dona forza al nostro passo, il fatto che le afflizioni sono accompagnate dalla gioia. Dici, sto soffrendo, sto gioendo. Non è un comando, gioite, nel senso che loro non stavano gioendo. Lui sta dicendo, perciò voi gioite. Loro gioivano e dovrebbero gioire, e tu dovresti gioire, a prescindere. Non è una cosa che devi ricreare, non è una finzione, ma tu hai questa gioia mentre stai soffrendo. È qualcosa di incredibile. Tu dici, ma che mi stai dicendo? Che mentre sto soffrendo sto gioendo? Che sta dicendo Pietro? Eppure è vero. Eppure è questo. Eppure se tu sei credente, questa è la realtà. Tu gioisci mentre stai soffrendo. Una gioia vissuta nella sofferenza. Il paradosso. Eppure sentite Spurgeon, grande predicatore del passato, cosa dice riguardo a questa realtà. La spiega in questa maniera, la gioia. Un cristiano può gioire grandemente mentre è pesante? Sì. Certo che può. I marinai ci dicono che ci sono alcune parti del mare dove c'è una forte corrente nella superficie che va in una direzione, ma che giù, nelle profondità, c'è una forte corrente che va dall'altra parte. Due marinai che non si incontrano, due maree che non si incontrano e interferiscono l'uno con l'altro. Ma un flusso d'acqua sulla superficie corre in una direzione e un altro sotto in una direzione opposta. Il cristiano è così. In superficie c'è un flusso di pesantezza che rotola con onde oscure, ma giù nel profondo c'è una forte corrente di grande gioia che scorre sempre lì. Pensate che bellissima illustrazione. Spurgeon era famoso per le sue illustrazioni. Mentre viviamo e stai soffrendo e stai sperimentando afflizioni, in profondità c'è una gioia che ti accompagna. Che grandezza! Questo mondo decaduto ci fa soffrire, ma attraverso la fede scorgiamo delle verità future che ci donano tanta gioia e ci quietano e ci fanno passare la tempesta, anzi nel bel mezzo della tempesta, una speranza per l'eredità futura, perché in quel giorno raggiungeremo chiaramente ciò che noi abbiamo sperato. Le svariate prove citate da Pietro sono le stesse che usa Giacomo, il capitolo 1, versetto 2 della sua epistola. Il termine indica preoccupazioni o difficoltà che distruggono la pace, la calma, la gioia e la felicità di qualcuno. Ma se la gioia non ci abbandonerà mai, nonostante le svariate prove, umanamente parlando, qual è lo scopo? Qual è lo scopo delle prove? Beh, al versetto 7 vediamo la risposta. Pietro dirà al versetto 7 che le prove servono per purificare la fede. Purificare la fede. La forma del verbo riguardo alla prova è mettere qualcuno, qualcosa alla prova, con lo scopo di capire di che pasta è fatto. Quella persona ha bisogno di essere testata, in altre parole. Il verbo provata ha un senso di comprovare, altri traducono la qualità comprovata della vostra fede. Il senso ha a che fare con autenticità, la genuinità della fede. Ecco il punto del discorso di Pietro. Questa fede ha bisogno della prova per mostrare se è vera. Se è vera. Vuoi vedere se uno è fedele realmente? Mettilo alla prova. Mettilo alla prova. E quando volano i proiettili, vedrai chi sono i soldati e chi sono quelli che scappano e tornano a casa. Questa fede ha bisogno di una prova per comprendere l'autenticità. La vittoria è vedere sempre la fede in piedi, nonostante volino i proiettili di nuovo. Essa la subisce la prova, ma rimane in piedi, vittoriosa, e non solo. Ecco il paradosso. Più salda di prima. Più salda. Dammi prove, dammi prove. E questa fede va avanti e diventa più robusta, più salda. E questo non è frase da cioccolatino, non è la fede che molti vivono in maniera emotiva. Oggi ho tanta fede. Questa fede è una fede che desidera onorare Dio e andare avanti. È una fede vera che, nonostante le difficoltà, rimane ferma e cresce. Questo è di grande incoraggiamento ed è una gioia per il credente poter superare indennemente questa prova. Questa dona la certezza a me e a te che tu hai una fede vera. È un incoraggiamento per me, perché io, lo sai cosa farei? Scapperei. Ecco chi sono. Io scapperei. Ma se rimango lì, se Giobbe è rimasto lì fermo dopo che ha visto una famiglia sterminata, questo è garanzia che la fede è vera. Giobbe non attribuì nessuna colpa a Dio. Giobbe mostrò che aveva una fede pura in Dio. In questo senso è Dio stesso che permette queste prove per uno scopo ben preciso: affinare e purificare la fede. E Pietro lo fa nel versetto 7 attraverso un'illustrazione e un paragone tra la fede e l'oro. L'oro, uno dei metalli più preziosi, tuttavia in natura si trova allo stato grezzo, ha bisogno di essere purificato. Come si lavora e come si purifica l'oro? Beh, si fa passare attraverso un crogiolo che serve come una fornace ardente per eliminare tutte le scorie che ha l'oro, che lo contaminano e lo rendono impuro. Portato a temperature elevate, allo stesso modo, per illustrazione, è la fede. Ecco il parallelo con l'oro. Le prove hanno lo scopo di bruciare qualsiasi impurità nella tua e nella mia vita, affinché possa venire fuori e risplendere che cosa? La fede. Forse ti viene tolto lavoro, forse ti viene tolto famiglia, forse la salute. Ti viene tolto tutto. Ma sapete una cosa? Rimane la fede. Ed è forte. E va avanti. Ancora più forte. Ed è sempre più pura. Una fede reale, perché non è basata su ciò che si vede, non è basata su Dio mi ha benedetto, mi ha dato una macchina nuova, una moglie, mi ha dato un lavoro bellissimo. Ah, che fede che c'ho. Sto esagerando, però no. E Dio mi ha tolto questo, Dio mi ha tolto questo, Dio non ha permesso questo, Dio mi ha tolto quest'altro, ma io credo in Dio. Io continuo a fidare la mia vita all'Eterno. Ecco il frutto dell'afflizione. Isaia 48:10 dice: ecco, io ti ho voluto affinare, ma senza ottenere argento. Ti ho provato nel crogiolo dell'afflizione. Non ha trovato frutto in Israele. Però ecco il modo di agire di Dio. Prova perché venga fuori ancora più fine questo frutto. Una fede preziosa. Dice: una fede ben più preziosa dell'oro che perisce. Non esiste cosa più di valore per Dio in questa terra che la tua fede. Che la tua fede non vale quanto l'oro, vale molto di più, infinitamente di più, perché l'oro, dice, perisce, perirà in questa terra, perisce come tutte le cose che periscono in questa terra. Ma la tua fede è rivolta alle cose eterne. La tua fede rimane in piedi nonostante tutto. La tua fede, non ti potrai mai vergognare della tua fede o considerarla meno. Tu puoi essere anche l'unico in un paese qua della valle a credere, ma tu hai ciò che è più prezioso nella valle: la fede. La fede. Nessun valore temporale, ma eterno. Più avanti al capitolo 1 Pietro esprimerà lo stesso concetto, il versetto 18, riguardo alla fede, e dirà: sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri. Oro, argento, tutte cose corruttibili. Tu, agli occhi di Dio, hai una fede preziosissima, perché il Signore si compiace e gioisce quando un uomo, una donna, confida in Lui. Questa parentesi che ci mostra proprio come hai bisogno di purificare la tua fede e usa questo paragone tra fede e oro. Ora Pietro ci mostra la fine, il fine ultimo, possiamo dire, di questa fede provata. Dice: affinché la vostra fede sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Dopo che loro sono stati provati, dopo che Lui ha il frutto, questo frutto, che cosa se ne fa? Questa genuinità di fede, questo valore intrinseco, che cosa ne sarà? Beh, sarà un motivo di lode, sarà un motivo di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Questo è ciò che noi desideriamo. In quel giorno, al momento che Cristo tornerà, noi non saremo valutati per la macchina, per la bella vita o per qualsiasi altra cosa che hai vissuto in questa terra, ma per la fede, per questa fede preziosa che tu hai manifestato lungo questi anni, questo breve tempo della vita terrena. Ed è questo che agli occhi di Dio è di gran valore, ed è questo che Lui, a questo Lui darà gloria, onore e lode. È interessante notare inoltre che in questa terra la fede è disprezzata. Che cosa fai? Io credo in Cristo, sono un cristiano. Dai! Ma credi ancora a queste cose? Dai! Ma sei un credulone! Ma ormai nel 2023, 2024 quasi, dai! No! E ne abbiamo sentite tante. E se ne sentono tante. Ma nel giorno in cui Cristo tornerà, tu, io, se sei credente, siamo lodati e saremo lodati proprio per questa fede. Per questa fede che rimarrà in piedi nonostante le prove, questa fede che è disprezzata qua giù, ostacolata, lì è tenuta in grande stima da Dio. Allora le afflizioni che tu vivi al presente non sono nulla paragonate alle glorie future. L'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 4,17 esprime lo stesso concetto in questo modo. Paolo scrive: perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Ecco in che modo viveva la vita terrena Paolo. Nonostante le afflizioni, più afflizioni, più noi avremo un peso eterno di gloria. La gioia incondizionata del credente rimane costante perché fondata sulla speranza dell'eredità futura, malgrado le prove, perché attraverso di esse la fede non fa altro che essere purificata, perfezionata, accresciuta, maturata, e aggiungete, una fede che matura più nella consapevolezza di se stesso proprio attraverso la prova. Lo scopo di Pietro non è dare all'uditorio l'illusione che avrebbero capito il perché stavano soffrendo. Parentesi, loro rischiavano ogni giorno la vita solo perché erano cristiani. Loro non avrebbero dovuto sapere mai il perché di queste afflizioni, né al presente né al futuro. Questo accadrà solo alla manifestazione di Gesù Cristo. Quelli che Dio elogerà, il suo popolo, quelli che nonostante le prove, nonostante le afflizioni nella vita terrena, hanno continuato a sperare in Lui, continuato ad avere fede in Lui. Coloro che, anche quando non hanno un valido motivo per credere, loro credono. Continuano ad affidarsi a Dio, continuano a dire: Lui è saggio, Lui sa ciò che è meglio, Lui è degno di fiducia. Ecco la fede, ecco la fede, quella che spera contro speranza. Questa è la forma pura della fede, perché si basa solo su Dio. Togli tutto, io continuerò a sperare. È un concetto molto forte, fratelli, è un concetto molto forte. Ecco perché abbiamo bisogno tante volte delle prove. È necessario le prove, perché questa fede ci è donata. Efesini 2,8, questa fede non dipende da noi, questa fede non dipende dalle nostre emozioni, questa fede quasi quasi va contro la nostra umanità, che ci spinge a preservare noi stessi. Questa fede va al di là, perché è sovrannaturale. Ti è stata data, se tu sei credente questa mattina, e si conserverà come il gioiello più bello il giorno di Cristo, fino al giorno di Cristo, nel quale tu, io riceveremo lode, gloria e onore. Una lode che è riservata a tutti coloro che sono rimasti fedeli. E noi sentiamo le parole di Gesù in Matteo 25, 20 e 23, quando Gesù dice che va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Gloria a Dio. Parole che ci suonano più dolci del miele, perché tu stai soffrendo mentre stai vivendo qua. La fede che salva e le opere che derivano da esse riceveranno onore, gloria, lode. Una gloria che riguarda la nostra somiglianza a Cristo in quel giorno. In quel giorno noi lo vedremo come egli è, dice prima Giovanni, perché noi saremo simili a lui. In quel giorno noi riceveremo questa gloria. È interessante che noi diamo gloria a Dio, ma in quel giorno noi riceveremo questa gloria. l'onore, ovviamente abbiamo sentito il passo, ma riguarda proprio il ricevere questi doni celesti, ricevere quell'onore che ci spetta, che ci è stato promesso da Dio e che riguarda tutto ciò che noi avremo compiuto in questa terra attraverso che cosa? La fede. Tutto ciò che non è stato fatto e passato attraverso la fede verrà bruciato. Verrà bruciato, prima Corinzi 3, versetti da 10 a 15. Tutto quello che tu avrai fatto senza questa fede purificata da Lui attraverso le prove non conta nulla. Non importa quanto ti spendi, tu non riceverai nulla. Verrà tutto bruciato, arso. Questo accadrà della fede purificata attraverso le prove che i figli hanno dovuto attraversare in questa vita. Nulla di quello fatto sarà dimenticato in quel giorno, ma tutte le opere costruite nella vera fede rimarranno in piedi alla gloria di Cristo. Anche se questa fede purificata è perfezionata, attraverserà le prove, riceverà riconoscimenti futuri, ma essa già nel presente manifesterà gioia. Essa si manifesterà ora, oggi, nel presente. Infatti, proseguendo nei versetti 8 e 9, si tocca l'apice. Guardate il filo del discorso di Pietro. Sta dicendo loro: gioite per ciò che sarà il futuro. Nel presente voi sarete provati. Ma adesso guardate che gioia ancora più grande. Possiamo dire la gioia viene nel viaggio. Lui stesso è stupito di quello che i credenti stanno vivendo in quella specifica situazione, cioè in questa specifica era della Chiesa, dove noi siamo compresi. Perché Pietro aveva visto Cristo insieme a tutti gli altri apostoli, ma questi non avevano visto Cristo. E che cosa è? Per cosa li loda? Perché cosa loro gioiscono in un modo che neanche Pietro può capire perché? Perché Pietro aveva visto Cristo, loro no. Qui c'è una gioia che è un apice ancora più grande, una gioia più forte, più gloriosa, ancora più grossa di quella fondata sulle verità future. Qual è? La nostra relazione con Cristo al presente. Ecco la gioia più grande come credenti. Tu stai nelle difficoltà, nella fede, questa fede diventa ancora più forte, più ti lega oggi a Cristo e una relazione continua con Lui. Dio realizza la salvezza attraverso Gesù Cristo, quindi il punto della conoscenza non è una conoscenza astratta, ma cosa è? È una conoscenza più intima di Cristo, la persona di Cristo. Pietro stesso rimane stupito, perché loro non l'hanno visto Cristo, eppure lo amano. Tu questa mattina, se sei credente, vivi una circostanza, una situazione, un'era in cui tu ami Cristo, ma non l'hai mai visto. Pensateci, Pietro apostolo aveva visto Cristo, testimone oculare, lui non lo ha sperimentato. E infatti la tendenza naturale per ogni uomo qual è? Per amare una persona, la devo vedere, la devo conoscere, ci devo passare del tempo con lei, tutte cose normali, umanamente parlando, ma non in questo caso. Non è il nostro caso questa mattina, non è il nostro caso lungo la storia dei secoli da quando esiste la Chiesa, perché noi amiamo una persona che non conosciamo e non abbiamo visto fisicamente. E questo ci dà gioia nel continuo. Questi credenti sparsi nell'impero romano non avevano la minima idea di chi fosse Gesù, non l'avevano mai visto in faccia. Non avevano mai parlato con Lui, essi lo avevano conosciuto attraverso coloro che li avevano evangelizzati, ma questo è bastato per far nascere in loro la fede in Cristo e un amore per Lui. Pietro non aveva mai sperimentato questo. Eppure guardate cosa dice Gesù a Tommaso, Giovanni 20:29. Perché mi hai visto, dice Gesù a Tommaso, hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Chi sono questi? Siamo noi. Sei tu questa mattina. Sei beato, sei felice, sei nella gioia, sei un privilegiato. Questi amano Gesù, esultano di una gioia ineffabile. Nonostante la guerra intorno, noi viviamo nella gioia. Siamo stabiliti nella gioia perché noi abbiamo Cristo, conosciamo Cristo, abbiamo una relazione con Lui, una gioia ineffabile. Benché voi non l'abbiate visto, voi lo amate. Un'azione voi lo amate che indica un'azione continua nel tempo, cioè noi lo amiamo continuamente. Un rapporto personale con il Signore Gesù che questi credenti, così come tu se sei credente, vivi quotidianamente nel continuo, un'adorazione nella lettura della parola, un'adorazione nella preghiera, un'adorazione nella comunione con Lui, un'adorazione nella comunione con coloro che amano Cristo. Nonostante sia provato, nonostante la sofferenza, una forte fiducia e amore per Cristo. Questo amore è chiamato un amore della volontà, la più alta forma dell'amore. Essi hanno costantemente amato il Signore con un amore che definisce la vera essenza del cristiano. È estremamente chiaro che l'amore e la fede vanno di pari passo. Non può esistere l'una senza l'altra. Chi ama Cristo non può smettere di credere alle sue parole. Chi crede in Cristo non può smettere di amarlo. Inoltre, benché essi ora, come dice il passo, non lo vedono, esultano di gioia ineffabile e gloriosa. Voi non lo vedete ora, ma voi esultate di gioia ineffabile. Una gioia che ha sempre a che fare, non l'ho detto al versetto 6, ma sempre una gioia che ha a che fare con la salvezza e le verità riguardo a intorno alla salvezza. Lo stesso verbo usato nel Magnificat di Maria in Luca al capitolo 1, cioè ha a che fare con una salvezza spirituale. Questa gioia è spirituale, è spirituale. Ora indica l'età presente, proprio come noi oggi, lungo la storia, noi crediamo. Il verbo esultate, già usato al versetto 6, che esprime la gioia, nel versetto 8 è enfatizzato da alcuni aggettivi. Questa gioia è ineffabile ed è una gioia gloriosa. Se all'inizio del nostro passo la gioia era rivolta alla speranza futura, come detto prima, ora questa gioia è ancora più grande. Come se Pietro stesse trasportando il discorso ad un livello più alto. Gioia più gioia. Gioia più gioia. È come se ci fossero due parentesi quadri all'inizio del discorso. Inizio con la gioia e finisco con ancora più gioia. Gioia per le realtà future, ma le prove che provano la fede ti mostrano una gioia ancora più grande nella relazione, nella fede sempre più vissuta nel Figlio di Dio. Una gioia gloriosa e ineffabile. Il termine ineffabile è usato solo qui nel Nuovo Testamento e descrive una gioia talmente grande da non essere descrivibile. Letteralmente significa superiore alla parola, una gioia superò la parola, in altre parole ti fa rimanere senza parole questa gioia, ed è quello che avviene nella comunione con Cristo. Quasi sono meravigliato io, quasi non te la so spiegare, so solo che ce l'ho, so solo che questa fede e questa gioia sono così grande da non riuscire neanche a comunicarla. Esultanza, gioia ineffabile. Ecco alcuni frutti più preziosi della speranza cristiana. allegri nella speranza, è il motto dei cristiani. Paolo lo dice ai Filippesi in questo modo: siate sempre allegri, rallegratevi del continuo nel Signore. Filippesi 4:4. Qua è un comandamento. Perché tu hai tutto per gioire. Se tu ti stai piangendo addosso questa mattina, voglio che tu guardi questo passo, voglio che tu osservi queste verità e la finisci di piangerti addosso. Esistono i momenti di depressione, esistono i momenti di decadenza, esistono i momenti di scoraggiamento, ma alzati in piedi perché tu hai tutto per gioire. Non è un'esultanza chiassosa come le gioie superficiali, ma è una gioia profonda, austera, duratura, una gioia spirituale. Una gioia che trae la forza dall'amore infinito per Cristo e la gloria di Cristo. Ecco l'oggetto della tua fede questa mattina. I cristiani riconoscono che Cristo è la loro gioia. La loro gioia. Inoltre è una gioia gloriosa. L'uditorio avrebbe assimilato questa realtà con l'Antico Testamento. La gloria di Dio circondava la sua presenza. Ora loro sperimentano questa gioia alla presenza di Cristo. In comunione con Cristo noi siamo alla presenza della sua gloria. Anche se non lo vediamo, noi gioiamo. Una gioia simile a come saremmo in paradiso. Pensiamoci, o forse non riflettiamo mai abbastanza, noi stiamo sperimentando oggi, il credente ha una comunione tale, unica, particolare, che non riguardava il credente nell'Antico Testamento, poiché in se stesso possiede lo spirito di gloria ed è sempre alla presenza del Signore. E tu sei continuamente nella gioia, perché continuamente tu conosci e cresci nell'amore per Lui. Il passo conclude con le parole: ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. I versetti 8 e 9 sono uniti come un unico blocco, dove Pietro dice ai propri lettori che stanno ricevendo, ottenendo il fine o il risultato della loro fede, mentre credono in Cristo e gioiscono in Lui. Ottenendo è inteso come ricevere ora. Stanno ricevendo già ora, ascoltiamo bene, stiamo giungendo al termine, ma ascoltate bene, stanno ricevendo già ora, in questo momento, il fine ultimo della loro fede, la salvezza delle anime. Dici, ma com'è possibile? Non ho visto ancora nulla. E attraverso la nuova nascita, versetto 3, stanno in un certo senso avanzando e avanzando passo per passo, volta dopo volta, verso il conseguimento della salvezza finale. E in questa crescita noi stiamo vivendo una gioia continua e una fede che matura. Al versetto 5 dello stesso capitolo la parola salvezza ha un chiaro riferimento alla fine, alla gloria futura, ma qui al versetto 9 vuole indicare che i credenti stanno già beneficiando ora, al presente, delle benedizioni che riceveranno pienamente nel futuro. Infatti, mentre saranno liberati dal peccato totalmente in maniera perentoria all'ultimo atto, oggi cosa stiamo facendo? Volta dopo volta, progressivamente, noi stiamo sperimentando una santificazione e un abbandono del vecchio uomo, uno spogliarci continuo, avanzando passo dopo passo. Cosa stiamo facendo? Stiamo sperimentando ciò che sarà completo nel futuro. Una gioia che cresce in maniera graduale, appropriandosi sempre di più delle benedizioni della salvezza. La crescita avviene solo se tu continui a confidare in Cristo. Avviene se tu hai fede in Lui. questa fede e gioia sperimentate nel presente producono un beneficio ancora più grande, una crescita in maturità. In altre parole, siccome ogni giorno che passa il credente è un giorno di più che lo avvicina all'ultimo atto, lui sta ottenendo già ora gli anticipi di quello che sarà un futuro. Tutto ciò, nonostante tu sia provato, tutto ciò, nonostante tu sia perseguitato, tutto ciò, nonostante tu sia sofferente, tutto ciò attraversando con gioia, una gioia incondizionata, una gioia che tu non potrai mai perdere, ma che ti accompagnerà fino all'ultimo respiro di questa vita. Non importa cosa stai attraversando, non voglio essere insensibile, poiché Pietro non era insensibile, ma alzati in piedi, perché la sofferenza che tu stai attraversando, le prove che tu forse stai attraversando, sono stabilite da Dio e Lui ne ha pieno controllo. E mentre tu le stai vivendo, stai attraversando questo mare, questa corrente oscura, con una gioia immensa, che non dipendono da te, non dipendono dalla tua forza, ma dipendono da Lui che te la dà e dalla comunione con Cristo che tu hai ogni giorno e la sperimenti se sei credente, e che ti mostrano volta per volta, giorno per giorno, che tu stai ottenendo quella salvezza finale che otterrai pienamente nel futuro, il ritorno di Cristo. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Giovanni 15, versetto 12. Preghiamo. Signore, ti adoriamo questa mattina, ti ringraziamo per la tua parola, per come è un incoraggiamento e anche uno sprono, Signore, a guardare a tutto ciò che tu hai fatto e continui a fare nelle nostre vite, sapendo che siamo fallibili, siamo uomini, donne che vengono meno, Signore, peccatori, ma anche, Signore, deboli. Tu ci conosci perfettamente, poiché Cristo ha vissuto ogni prova che noi potremmo mai vivere in questa terra, e ti ringraziamo perché Lui non ha mai peccato, che Lui, Signore, ha pagato affinché noi potessimo avere la vita eterna e vivere eternamente una salvezza e una gioia che già ora sperimentiamo, Signore, ma che sarà perfetta e completa nel futuro. Aiutaci, Signore, sostienici come Tu solo puoi fare in questo cammino, dipendendo da Te, con una fede preziosa ai Tuoi occhi che Tu ci hai donato prima e che hai provveduto attraverso una salvezza che proviene dalla fine, da prima ancora della fondazione del mondo. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.